Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Tutti i giovedì dalle 20.30 alle 21.30 proviamo a raccontare, a condividere quello che accade nei luoghi di lavoro, i rischi sul lavoro, le conseguenze della mancata prevenzione, la nocività degli ambienti di lavoro. Insomma, proviamo a mettere al centro del nostro osservatorio la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Prima di affrontare il tema di questa sera con i nostri ospiti che sono già qui in studio con me e a breve vi presenterò, ci spostiamo in provincia di Bergamo. Di preciso andiamo alla Montello SPA, un'azienda che si occupa del riciclo di materiali plastici, dove Musin Guti, operaio di 27 anni, stava lavorando alla manutenzione di un rullo trasportatore lungo la linea produttiva dedicata al riciclo, quando sarebbe stato trascinato e poi schiacciato dallo stesso macchinario. Questo è quanto accaduto ieri mercoledì 3 dicembre. E appunto proviamo a sentire Francesco Chiesa della NIDIL CGL di Bergamo, che abbiamo intervistato qualche ora fa.
Risulta che circa alle 17.30 un lavoratore, un manutentore di una ditta esterna di questa azienda, stava svolgendo una manutenzione non programmata su un nastro che trasporta i rifiuti, e nello svolgere questa manutenzione la dinamica, dice, più o meno è rimasto incastrato, ecco, mi viene a dire in modo più semplice, comportando poi la morte del lavoratore, un lavoratore che ha 27 anni, lavorava in questa azienda che da anni svolge in appalto la manutenzione di tutti i macchinari della Montello SPA, che sono dei macchinari di smistamento dei rifiuti, della plastica nello specifico.
All'interno della Montello SPA coesistono più lavoratori che fanno riferimento a più datori di lavoro?
Sì, assolutamente, è una di quelle dinamiche in cui l'azienda conta davvero, noi abbiamo stimato oltre 800 persone che si muovono al suo interno. Si parla di un'azienda di una grande dimensione, una grande sia di personale che anche di superficie. La stessa azienda applica due contratti collettivi: il contratto collettivo metalmeccanico per alcuni reparti, il contratto collettivo della gomma plastica per il reparto, diciamo così, interessato a quello che è stata poi la vicenda. Nello stesso tempo anche all'interno una cooperativa che applica il contratto merci logistica, che si occupa della selezione dei rifiuti di plastica. C'è questa azienda che fa manutenzione, che applica esterna ma sostanzialmente lavora a tempo pieno per la Montello, e che ha in forza circa 30 persone sui vari turni che fanno manutenzione di tutti i macchinari. Ci sono oltre 30 lavoratori che hanno il contratto collettivo delle multiservizi, che si occupano della pulizia dello stabilimento. In tutto questo, sia all'interno della cooperativa che all'interno della Montello SPA, ci sono, insieme, sommando le due ragioni sociali, chiamiamole così, oltre un centinaio di lavoratori somministrati con due agenzie differenti.
Qual è stata la reazione dei lavoratori dell'azienda?
I lavoratori, appena sono venuti a conoscenza del fatto, sbigottiti da due dinamiche. La prima, quella più umana, che chiaramente è riconoscere l'assurdità di quanto accaduto, averci contattato aver contattato i delegati, che principalmente la forza sindacale è concentrata nel mondo della cooperativa, e sostanzialmente quindi ci siamo attivati in quel momento. E l'altra reazione è stata di totale indignazione, perché mentre, cioè, dopo che è accaduta il fatto, l'azienda non ha interrotto immediatamente tutta la produzione, ma ha, diciamo così, congelato quella che è l'area in cui è avvenuto l'infortunio mortale, in modo che potesse agire la squadra di emergenza, la squadra di soccorso e successivamente la Croce Verde che è venuta per fare la rianimazione del ragazzo coinvolto. Però ecco, quando poi noi siamo intervenuti verso serata, quando ne siamo venuti effettivamente a conoscenza, il reparto, o meglio, essendo un grande caparone, perché parla di un reparto, le linee accanto, non vicinissime, ma abbastanza vicine a quanto è successo il tutto, ancora in funzione, il collaboratore ancora in funzione, in operazione a svolgere, anche se la voce stava iniziando a girare per l'azienda. Tant'è che abbiamo deciso immediatamente, ci siamo recati subito insieme alle altre categorie, quindi la FILT, il PIOM, la FILTEM, e ci siamo recati subito sul posto all'esterno dell'azienda e abbiamo convocato uno sciopero, giusto anche per garantire, al di là del principio sacrosanto di fare uno sciopero per questo tipo, anche per garantire l'interruzione dei lavori da parte dell'azienda, cosa che non era ancora avvenuta, e abbiamo incontrato i lavoratori verso le 22 che non sapevano niente, stavano entrando come se nulla fosse. Chiaramente questo qua era inaccettabile. Per fortuna, in un'interlocuzione poco dopo la convocazione dello sciopero con l'azienda, è stata la stessa azienda anche a valutare la sospensione della produzione, che loro ritengono sospendibile perché non l'hanno sospesa tutta. È un'azienda che fa smaltimento di rifiuti, raccoglie rifiuti in tutta la provincia, ma anche fuori provincia, e ha sostenuto sostanzialmente che tutta la fase di selezione non poteva fermarla perché altrimenti si sarebbe creato un blocco dei camion, dei netturbini che regolarmente raccolgono i rifiuti nelle nostre strade. Però convocando lo sciopero abbiamo dato la possibilità a tutti di fermarsi, anche poi, diciamo così, tra virgolette, non autorizzate l'azienda, e tutti i lavoratori si sono fermati e la produzione, la selezione e il riciclo del materiale è stato completamente interrotto per tutta la notte. Oggi, dopo lo sciopero notturno, ci siamo rivisti con i lavoratori alle 5 e poi alle 13, convocando uno sciopero che ha coperto tutti i turni su tutta la giornata. Con i lavoratori ci siamo confrontati e i lavoratori chiaramente chiedono maggiore sicurezza, maggiori procedure chiare su tutto quello che è il fronte. Motivo per cui nell'incontro con l'azienda abbiamo fatto sostanzialmente due richieste. La prima richiesta è di costruire un coordinamento che coordini, che illustri a tutte le procedure, che faccia conoscere tutte le procedure, vista la complessità di contratti e di datori di lavoro all'interno del sito. La seconda richiesta, quella che è molto ancora più pratica di questa, è il dire eliminare la catena degli appalti, ridurre il più possibile tutte quelle che sono le vicende, cioè le aziende all'interno, e fare in modo che il datore di lavoro sia unico e riconducibile, in modo che così sia chiaro chi sono i referenti, sia chiaro chi sono i responsabili e chi e qual è la catena di comando che sul fronte della sicurezza è fondamentale conoscere.
Bene, questa sera entriamo nel merito di un problema che tante lavoratrici e tanti lavoratori devono affrontare durante la loro carriera lavorativa e durante la loro storia di lavoro, quando interviene un problema di salute, che sia temporaneo, che sia cronico, ma interviene e modifica la nostra capacità lavorativa. E lì, in quel momento, si aprono scenari complicati da gestire. Entrano in gioco, tra l'altro, diversi protagonisti, e alcuni di questi questa sera sono appunto qui con me e con voi, e quindi intanto con voi vi ricordo, se volete intervenire potete farlo al 331-6214013 con gli sms, telegram, whatsapp, oppure scrivendo a diretta @popolarenetwork.it. Dicevo, i nostri ospiti, abbiamo il dottor Fontani che è già stato qui nostro ospite a Uscita di Sicurezza. Buonasera dottor Fontani.
Buonasera a voi.
Dottor Fontani, medico del lavoro, lunga carriera nelle ATS della città di Milano e non solo. Ma questa sera appunto ci aiuterà ad approfondire questo tema, cioè come poi viene gestito dal medico competente in azienda, che è il primo interlocutore che i lavoratori e lavoratrici devono intrecciare, no? Devono necessariamente interloquire con lui. E non solo, abbiamo un altro ospite che è qui con noi, è Andrea Gragnano, dottor Andrea Gragnano, ricercatore della Università Statale Bicocca, giusto?
Sì.
Ecco, Dipartimento Psicologia del Lavoro. Esatto. Ecco, perché? Intanto, perché Andrea Gragnano, dal tuo punto di vista, ricerca su questa tematica come università ne state facendo, giusto?
Beh, diverse. Sì, direi che in Bicocca ormai abbiamo una linea di ricerca avviata da un po' di anni su questo tema, nello specifico sul tema delle patologie croniche, di come impattano sul lavoro, per cui abbiamo appunto esperienze varie, da interviste con i manager che devono trovarsi a gestire le situazioni con questi lavoratori, a incontri con i diversi stakeholder che sono coinvolti poi nel processo di rientro di questi lavoratori, analisi della letteratura, di studi internazionali su questo tema, e anche interviste con i lavoratori stessi.
Dirette. Ecco, quindi un osservatore esterno, ma che in questa dinamica, in questi processi, li sta analizzando, li state analizzando. E qui poi entreremo più in profondità di queste ricerche, perché ci interessa capire il vostro punto di vista, che cosa emerge da queste, chiaramente da queste ricerche. Ma torniamo al dottor Fontani, perché dicevamo, il medico competente, primo interlocutore, io mi presento con un danno alla salute e...
Il medico competente, come ben sapete, ormai da lunghi anni la legislazione, la normativa è molto chiara. Questa persona che deve chiaramente svolgere tutta un'attività di sorveglianza sanitaria, visitare periodicamente in base al rischio segnato sul documento di valutazione dei rischi le persone, gli addetti, gli operatori, eccetera. Ora è chiaro che anche qui la normativa via via si è raffinata, si è un pochettino, diciamo, c'è concentrata sui certificati di idoneità alla mansione, che un tempo non esistevano neanche, si può dire. Oggi invece sono obbligatori, devono essere rilasciati ai tutte le varie persone che vengono a visita, e al medico è richiesta un giudizio di idoneità alla mansione, che può essere classicamente idoneo all'attività, quindi senza nessun tipo di prescrizione o limitazione, sottolineo queste due parole perché hanno qualche differenza, oppure una non idoneità assoluta o temporanea, che è sempre una scelta purtroppo nel mondo del lavoro molto pesante da dover gestire, e poi in mezzo questi due caratteri c'è tutta una zona in cui al medico competente, che diciamo dovrebbe essere una persona preparata, dovrebbe essere una persona di giudizio e di esperienza, e soprattutto terza rispetto alle parti in causa, cioè datore e maestranze, chiamiamole così. Quindi questa parte in mezzo dovrebbe essere la più conveniente e la più ragionevole e la più pesata rispetto all'idoneità che uno scrive. Cioè a dire non puoi fare questo, ma puoi fare un'altra cosa, puoi essere la tale pausa piuttosto che il tale movimento, piuttosto che il tale turno. Molti fatti sono stati descritti in questa idoneità alla mansione, perché chiaramente al medico è diciamo, richiesto o sarebbe richiesto che, devo dire una parola, si spremesse un po' meglio le meningi invece di scrivere delle cose tanto per scriverle. Mi rendo conto di poter dire delle cose così un po' da vecchio, ma in realtà questo è. Ci sono delle limitazioni e delle prescrizioni che in realtà sono poco chiare anche per chi le riceve, ovvero il datore di lavoro che le deve poi far rispettare e lo stesso dipendente che potrebbe non essere d'accordo o potrebbe anche...
Esatto, in questo frangente specifico poi c'è un'opportunità, una possibilità che chiaramente va detto a titolo informativo agli ascoltatori, io posso impugnare, no?
Poter ricorrere, c'è un specifico comma, articolo 41 dell'81-08, che prevede la possibilità di ricorrere all'organo di vigilanza territorialmente competente, scusate la leziosità ma è necessaria, e territorialmente competente ove è sita l'azienda, non la residenza del dipendente, ma dove è la residenza aziendale e entro un limite di 30 giorni da quando, anche qui è una roba che andrebbe meglio specificata, da quando il dipendente ha fisicamente in mano la notifica di questo benedetto certificato, perché potrebbe essere stato visitato 2 mesi prima, 1 mese e mezzo prima, in genere non succede, però di fatto a volte succede e quindi uno potrebbe fare questi giochetti così un po' di così sciocchi.
Sì. E intanto ci scrive un ascoltatore e ci dice: purtroppo certe volte il medico competente mischia la vita privata del lavoratore con la sua mansione e questo può costituire un problema col datore di lavoro.
No, il medico competente, ho detto prima, che deve essere una persona assolutamente terza. Ed è questa la cosa più difficile purtroppo per i medici competenti, perché evidentemente loro sono contrattualizzati da parte del datore di lavoro e i dipendenti non è che se lo scelgano questa persona e quindi se la trovano lì e purtroppo
spesso non se la trovano neanche lì, dottore.
Spesso non se la trovano.
Purtroppo a volte registriamo casi di visite al telefono.
Assenza.
Questo va detto.
Va detto. Ma in merito però c'è una... Vabbè, semmai dopo se abbiamo...
Ti approfondiamo.
E quindi questa persona deve essere assolutamente eticamente e preservare, conservare il segreto... chiamiamolo sanitario, professionale rispetto alle cose, chiaramente.
Ecco, io vi sottopongo quindi un primo, perché poi si diceva si può ricorrere su questi giudizi di idoneità e spesso poi nasce un conflitto, no, all'interno dei luoghi di lavoro che sfocia nelle aule di processo, quindi c'è un contenzioso da questo punto di vista. E abbiamo intervistato l'avvocato Annalisa Rosiello, che collabora con la CGIL di Milano su questi fronti e non solo, sui termini della discriminazione sul lavoro in generale, ma ci ha rilasciato una intervista interessante e lunga. Io ho dovuto chiaramente per tempi radiofonici estrarre le parti che possono esserci di aiuto nel nostro dialogo a tre e ci rappresenta alcuni casi che nascono poi in esito a questi giudizi, a questi contenziosi in tribunale. Ascoltiamo appunto il primo di questi casi.
Le persone che si rivolgono al nostro studio e prima ancora al sindacato chiedono, diciamo, soluzioni conservative oppure si rivolgono a noi quando sono state per esempio licenziate perché, a dire dell'azienda, non ci sono più mansioni, diciamo compiti assegnabili. Ebbene, ovviamente le strategie e l'assistenza che noi mettiamo in campo è differente. Nel primo caso noi chiediamo, cioè per esempio quando c'è da adottare una soluzione tipo conservativo, quindi la persona è ancora in forza in azienda, ma per la sua ridotta abilità lavorativa necessita di alcuni accorgimenti che possono essere appunto accorgimenti in termini di modalità organizzative, quindi lavoro da remoto, smart working, oppure accorgimenti che riguardano cambi di turni o di mansioni. In ogni caso, diciamo, si rivolgono a noi anche persone che non hanno appunto perso il posto di lavoro, ma hanno necessità per, diciamo, ovviamente poter lavorare in maniera, diciamo, compatibile con la propria ridottabilità lavorativa, possano appunto essere adibiti a turni, orari, mansioni, compiti o modalità di, diciamo, di svolgimento della prestazione che sia appunto più consona. Mi spiego diversamente. Per esempio, abbiamo trattato il caso di un lavoratore ipovedente, dipendente di una società di telecomunicazioni molto importante, e che era addetto al call center, no? Questo lavoratore aveva agevolmente la possibilità di essere adibito in un sito, diciamo, produttivo più vicino, più prossimo alla propria abitazione, ma l'azienda lo costringeva, sostanzialmente negandogli lo smart working o il lavoro da remoto, a recarsi in località, diciamo, a percorrere, diciamo, anche con un tragitto con mezzi pubblici che era di circa un'ora e mezzo, chiedendo anche il supporto della moglie, libera professionista, che aveva appunto poi la necessità di distogliersi, di allontanarsi dalla propria attività per poter supportare il marito. Ebbene, noi abbiamo appunto agito in giudizio e in grado d'appello la Corte d'Appello di Napoli ha accolto il ricorso di questo lavoratore, ordinando all'azienda di adottare come accomodamento ragionevole, proprio alla luce di quello che è una normativa sui ragionevoli accomodamenti di cui poi parleremo, ha ordinato all'azienda di adibirlo al sito produttivo più vicino, più prossimo alla sua abitazione, oppure al lavoro da casa. E in questo modo, diciamo, il lavoratore ha avuto la possibilità di, diciamo, trovare un accomodamento logistico organizzativo che potesse, insomma, essere più consono alle proprie necessità e anche non mettere a rischio la propria incolumità, perché ovviamente un lavoratore ipovedente costretto appunto a compiere molti chilometri anche con i mezzi pubblici ovviamente rischiava anche la propria incolumità, oltre che diciamo la propria serenità e salute psicofisica. Questo caso, tra l'altro, è stato confermato anche in Cassazione adesso recentemente nel 2025, e la Cassazione ha appunto confermato quella che è stata l'interpretazione della Corte d'Appello di Napoli, rimarcando, diciamo, appunto la necessità per questa tipologia di lavoratori e per questo caso, diciamo, la legittimità del pronunciamento della Corte d'Appello, che aveva appunto ordinato questa misura organizzativa necessaria per tutelare appunto l'integrità fisica, ma anche e soprattutto per garantire l'inclusione lavorativa di un lavoratore con disabilità che altrimenti appunto avrebbe avuto grosse difficoltà nella permanenza del posto di lavoro se appunto l'azienda non avesse appunto ottemperato all'adozione di questo ragionevole accomodamento.
Questo era il primo caso che l'avvocato Annalisa Rosiello ci ha rappresentato, e quindi chiedo al dottor Andrea Gragnano, ci ritroviamo un po' in quello che stiamo rappresentando in questo caso, ma anche prima nella difficoltà che rappresentava il dottor Fontani?
Beh sì, qua ci sono due aspetti secondo me che noi abbiamo ritrovato all'interno delle nostre ricerche, quello che un po' emerge anche in letteratura. Una prima cosa, intervistando i datori di lavoro, abbiamo scoperto che c'è una grossa difficoltà nell'interpretare e poi nel capire cosa fare con i certificati medici che arrivano, perché appunto, come diceva il medico del lavoro, questi non sono chiari, spesso sono veramente stringati e si scontrano anche a volte con quella che è la volontà del lavoratore stesso, che magari vuole andare a lavorare, ma gli si viene detto no, quella mansione tu non la puoi fare, e allora lì appunto è difficile. Però quindi questo pezzo della certificazione è molto importante, perché è il pezzo di partenza che dovrebbe permettere poi di capire, anche volendo farlo, come agire. Ed è un aspetto che si intreccia col tema della burocrazia e dei percorsi che le persone che sviluppano malattie di questo tipo, malattie croniche invalidanti, devono affrontare una volta che le sviluppano, perché non c'è solo la diagnosi, ma poi c'è riuscire a capire come fare a muoversi in questo mondo. Noi abbiamo fatto, nella ricerca che stiamo facendo adesso, che è finanziata dalla Fondazione Cariplo, una ricostruzione, una prima ricostruzione di quelli che sono i vari percorsi che le persone che sviluppano una patologia cronica devono fare per poter avere tutte le certificazioni da poi utilizzare sul posto di lavoro. Beh, sembra veramente un grafico complicatissimo, quindi io immagino chi si trova in questa situazione, avendo sviluppato poi una malattia da poco, questo è veramente sfidante,
difficile. Ecco, mi viene in mente una cosa, non so se nella ricerca l'avete, ascoltandoti, l'avete considerata, no? Ma tra i vari protagonisti, in diversi luoghi di lavoro, ci sono anche le figure che svolgono un ruolo di rappresentanza sindacale, no? Sia l'IRLS che, diciamo, i rappresentanti sindacali, i delegati, no? Nelle realtà e nei diversi luoghi di lavoro. E in questo, diciamo, questa figura è emersa, oppure è stata intervistata, è stata inclusa, oppure...
Allora, noi per ora quello che abbiamo rilevato è la rilevanza del sindacato come posto a cui rivolgersi nel momento in cui non si sa cosa fare, quindi alla Camera del Lavoro, per capire come gestire le pratiche, cosa fare quando si incontrano delle difficoltà.
Però è sul patronato, quindi patronato, magari...
Sì.
Ecco, però appunto poi ci sono anche delle figure nei luoghi di lavoro, e tanti degli ascoltatori e delle ascoltatrici sanno perché svolgono anche questo ruolo, però è un ruolo che a volte intreccia anche il medico.
Il medico, sì, certamente, certamente. Ma devo dire che nel tempo ci si è resi conto, proprio in sede di ricorso, in sede di giudizi nuovi, perché ricordo che poi... Se il giudizio avverso non è nemmeno quello compreso bene o comunque ottemperato, il terzo livello è il tribunale.
Esatto.
Cioè non si può fare un'ulteriore prova, un'ulteriore visita, un'ulteriore... Quindi alla fine i colleghi che hanno la responsabilità di scrivere il nuovo giudizio sul ricorso devono avere, ma ce l'hanno, perché vabbè, io ne ho fatto parte per molti anni, ma ci siamo affinati su questo, la capacità di spiegare esattamente il tono e il significato di quella prescrizione o di quella limitazione, perché evidentemente poi tu, il datore di lavoro, deve essere messo in grado, lui per primo e ovviamente anche il dipendente, di comprendere e poi ritornare nella maniera migliore nel luogo di lavoro a svolgere la propria mansione.
Ecco, poi
questo è importante.
È importante.
Perché se no, purtroppo diventa un po' un dialogo tra sordi.
Certo.
Perché ognuno fa il suo pezzettino, diciamo.
Si limita al suo.
E poi però quello lì è in mezzo come la classica anfora di terracotta, capito?
Ecco, poi il medico... Dal giudice, come si diceva giustamente, poi la strada, se c'è un conflitto, si arriva in giudizio, e il giudice, per trovare una risposta a quel caso, a volte si avvale dello stesso medico, che non è più terzo, ma è un medico di parte.
Assolutamente, no? Sì, viene chiaramente convocati e si deve esprimere la propria
esatto.
Opinione, dal punto di vista, prima di tutto, clinico, perché è imprescindibile, e poi... Una cosa che non sarà mai detta, secondo me, a sufficienza, non è l'unica cosa che deve fare il medico del lavoro o competente o all'interno di un'azienda, fare le visite e basta. Lui o lei deve conoscere intimamente il ciclo produttivo, cioè il settore in cui presta lui stesso la propria opera. Perché è inutile che io faccio il visito nel settore edile... i 55 o quanti sono codici Ateco del settore edile, se io non so cosa fa il parchettista piuttosto che il cartongessista, non mi potrò mai rendere conto di cosa potrà avere quello lì e poterlo poi sistemare nella maniera migliore, che è già difficile.
È già difficile. Torniamo invece a un secondo caso che sempre l'avvocato Rosiello ci racconta e poi lo commentiamo insieme.
Di lavoratori che si rivolgono a noi perché licenziati, quindi lavoratori che appunto secondo il giudizio e la valutazione del medico competente, cioè sono nella impossibilità di svolgere nell'ambito dell'azienda qualsiasi altro compito, qualsiasi altra mansione. Ebbene, noi impugniamo il licenziamento e ovviamente li portiamo in tribunale asserendo che l'azienda, oltre al ripescaggio su mansioni diciamo compatibili con la propria disabilità, ridottabilità, avrebbe per esempio la possibilità, come spesso accade, di fare diciamo uno slittamento di mansioni o un cambio appunto anche in questo caso di orario o di modalità operativa. E per esempio ci sono diversi casi tra cui posso richiamare il Tribunale di Pisa, una sentenza di un po' di anni fa, dove una lavoratrice affetta dal morbo di Raynaud, che appunto comportava una ridotta abilità nella movimentazione dei carichi perché appunto impediva un movimento agevole nelle mani e che faceva la mansione di commissionatrice, quindi doveva comunque nell'ambito di una catena muovere e movimentare dei carichi. Secondo l'azienda, dopo il giudizio del medico competente, non avrebbe più potuto svolgere nell'ambito diciamo dell'azienda in organigramma alcun tipo di mansione. Invece il giudice di Pisa ha ritenuto, dopo ovviamente aver sentito i testimoni e avere studiato, guardato all'interno l'organizzazione, perché poi il giudice nel momento in cui si imposta una causa per discriminazione legata alla disabilità, come appunto quella legata alla mancata adozione di ragionevoli accomodamenti, ha la possibilità, il potere, proprio perché diciamo, c'è questa normativa molto forte, antidiscriminatoria, di guardare proprio l'organizzazione in maniera capillare e studiare proprio come sono impostati i turni, che tipo di macchinari ci sono in azienda, che tipo di alternative a questo tipo, alle mansioni che la lavoratrice e il lavoratore svolgono, ci possono essere messe in campo proprio per salvaguardare il posto di lavoro della persona con disabilità. E infatti in questo caso il Tribunale di Pisa ha detto che la lavoratrice ben avrebbe potuto svolgere mansioni diciamo diverse, per esempio mansioni d'ufficio oppure mansioni diciamo di addetta alle pulizie, comunque mansioni più leggere rispetto proprio a quelle che per cui il medico competente non l'aveva dichiarata permanentemente inidonea, e in più ha condannato l'azienda al risarcimento del danno, perché non dimentichiamoci che la mancata adozione di ragionevoli accomodamenti ci fa approdare nel regime delle discriminazioni, che comportano appunto la nullità delle discriminazioni, quindi la rimozione di ogni effetto e quindi in questo caso la reintegrazione al lavoro, e in più appunto la possibilità di ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale, nello specifico liquidato nella misura di 10.000 euro.
ritorniamo con i nostri ospiti in studio. E, dottor Fontani, dicevi, mi è scappato il tu, ci conosciamo.
No, no, figurati.
Però sveliamo questo arcano. Però ecco, quando arriva il medico a generare queste situazioni che arrivano in giudizio...
Allora, cioè... sì, infatti la questione bisogna operare un distinguo importante sulle modalità di redazione di questo benedetto certificato. Se un medico evidentemente in piena scienza e coscienza e esperienza arriva a scrivere, a redigere un certificato di non idoneità alla mansione, allora bisogna fare chiaramente un distinguo. Se è una, ripeto, se è una questione temporanea e va bene, una malattia acuta, una malattia che può essere, si risolverà, insomma. Ma se arriva a scrivere un certificato di non idoneità permanente, e questa è una pistola fumante, cioè nel senso dai là al datore di lavoro a, spesso e volentieri, magari il datore di lavoro più illuminato evidentemente no, ma ha la possibilità concreta, come abbiamo sentito, di licenziamenti.
Di estromettere.
Nonostante io ricordo l'articolo 42 dell'81, il quale dice che il datore di lavoro ha l'obbligo di cercare, perché il legislatore aveva già pensato questo, diciamo, ipotesi, e di cercargli un nuovo posto, che però viene detto che non c'è.
Non c'è mai.
Non c'è mai. Ecco, quindi questo il medico lo deve sapere cosa succede dopo. Cioè non può far finta di dire io ho finito qua.
Certo.
No, tu non hai finito lì.
Ecco, sulle soluzioni che le normative in qualche modo introducono e che hanno introdotto via via nel tempo, l'avvocato Rosiello ci rappresentava più volte, introdotto questo temone dell'accomodamento ragionevole. E poi ritorno a te Andrea per continuare su descrizione, insomma, la descrizione delle ciò che emerge dalle vostre ricerche. Però ascoltiamo sempre l'avvocato Rosiello che ci introduce normativamente a che cos'è questo accomodamento ragionevole.
Abbiamo parlato di accomodamento ragionevole. Qual è l'origine normativa? È molto datata nel tempo? Ha una vita molto più recente?
La nozione di ragionevole accomodamento risale a una direttiva che è la numero 78 del 2000 e è nell'ambito di una normativa antidiscriminatoria per ragioni appunto di orientamento sessuale e di altre motivazioni, tra cui la disabilità. E dice la normativa comunitaria, articolo 5 in particolare di questa direttiva, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità sono previste soluzioni ragionevoli, ovvero provvedimenti appropriati in funzione delle esigenze delle situazioni concrete per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o per ricevere una formazione. Questi sono i ragionevoli accomodamenti così come descritti dalla direttiva comunitaria. La normativa interna, no, allo Stato italiano ha recepito solo parzialmente nel 2003 questa direttiva del 2000, non prevedendo però l'introduzione di questi ragionevoli accomodamenti. È intervenuta la Corte di Giustizia condannando lo Stato italiano a recepire invece integralmente la normativa comunitaria e quindi nel 2013 è stata proprio introdotta anche nel nostro paese la nozione di ragionevole accomodamento. Infatti c'è l'articolo 3 del decreto legislativo, 3 bis in questo caso, del decreto legislativo 216 del 2003, che dice: al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità. E cosa dice questa convenzione? Dice che i ragionevoli accomodamenti sono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongono un carico sproporzionato eccessivo, in questo senso ragionevoli, ove ve ne sia la necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio su base di eguaglianza con gli altri di tutti i diritti umani e libertà fondamentali. Dopodiché c'è stato, diciamo, anche un recepimento della nozione di ragionevole accomodamento nell'ambito del decreto legislativo 62 del 2024, cioè quindi dello scorso anno. Infatti, in particolare l'articolo 17 dice: nei casi in cui l'applicazione non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo tempestivo utilizzo su base di uguaglianza, l'accomodamento ragionevole individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongono un onere sproporzionato eccessivo al soggetto obbligato. Allora, si tenga conto che questa normativa è espressione, se vogliamo, ovviamente sia del diritto eurounitario, del diritto comunitario, ma è soprattutto ed anche espressione dei principi cardine della nostra Costituzione. In particolare l'articolo 2 della Costituzione dice la Repubblica tutela i diritti inviolabili sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, quindi nei posti di lavoro, e richiede l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà economica, politica e sociale. Quindi questa richiesta, diciamo, questo imperativo sia ai soggetti pubblici ma anche ai soggetti privati di venire incontro, diciamo, alle difficoltà personali, familiari e sociali è figlio, diciamo, anche di questo importantissimo articolo della nostra Costituzione, così come ovviamente l'articolo 3 della Costituzione. Eguaglianza formale, ma eguaglianza sostanziale, quindi è compito della Repubblica rimuovere tutti quanti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto appunto l'esercizio di queste prerogative e diritti fondamentali.
Ecco, questo è l'accomodamento ragionevole nella sua genesi normativa, ma quindi mi viene un po' da dire, perché poi anche nell'intervista con l'avvocato Riusiello, che è stata veramente utile e illuminante, ripeto, non possiamo per esigenza di tempo mandarla tutta, ma emergeva un dato. In qualche modo la richiesta che io ho fatto a lei era di comprendere dal lato della sua esperienza dove sta il problema, perché non si capisce, questo lo rivolgo ai miei due ospiti, partendo da Andrea Gragnano, quindi cercando di capire, quindi la domanda che ti faccio è se dalla ricerca emerge qualche elemento particolare, perché le normative ci sono, gli strumenti ci sono, e allora cos'è che manca?
Beh, allora, intanto un piccolo preambolo, nel senso che noi abbiamo le normative e abbiamo anche tante figure che si occupano di questo tema, ma poi c'è un problema, nel senso che bisogna sedersi a un tavolo, le varie parti dovrebbero sedersi a un tavolo e discutere, perché l'accomodamento è qualcosa che va al di là della prescrizione medica, no? Deve essere qualcosa che nasce da il rapporto tra le persone, dal comprendere veramente quali sono le esigenze delle diverse parti. E questo è molto difficile, perché ciascuno è un processo complesso con tante figure, e ogni figura ha il suo linguaggio, i suoi interessi e le sue responsabilità, e metterli insieme è veramente difficile. Quindi questo è un aspetto fondamentale, quello della comunicazione tra le parti. Qui c'è la figura del disability manager, che in Italia inizia a aiutare questo percorso, però è veramente un punto cruciale.
Eh sì, esatto, l'avvocato lo rappresentava anche lei, diceva appunto mancano secondo lei delle figure specifiche, no? All'interno, specializzate, che abbiano la dimestichezza di questi strumenti.
Ma questa è una cosa che emerge anche dalle interviste con appunto i dirigenti, cioè il fatto loro si rendono conto di non avere le competenze per gestire queste situazioni e si rendono conto che hanno bisogno di professionisti esterni che aiutano loro in quanto dirigenti, ma che aiutano anche le risorse umane dell'azienda a gestire queste situazioni. E questo quindi è un altro elemento che, anche quando c'è la buona volontà da parte del datore di lavoro, spesso c'è la incapacità di farlo e di gestire queste situazioni. Poi c'è il tema fondamentale dell'accomodamento, è sostanzialmente l'accomodamento è mettere la persona al posto giusto, nella posizione in cui lui possa lavorare, in cui possa dare il meglio di sé. Questo ci aiuta a spostare il focus, secondo me è una cosa fondamentale, perché il mettere la persona giusta al posto giusto non riguarda soltanto le persone con disabilità, ma dovrebbe riguardare tutti. Perché dico questo? Perché secondo me riusciamo a fare un passo avanti nella gestione delle persone con cronicità se ci spostiamo a visualizzare quello che è il modo di gestire i lavoratori in generale all'interno delle organizzazioni, perché non si può pensare di avere un'organizzazione in cui c'è un modo di trattare le persone come strumenti e poi pensare che quando arriva un lavoratore con una cronicità, allora questo c'è l'accomodamento, c'ha tutti i servizi, perché non può funzionare, nella pratica non può funzionare questa cosa.
Ma io sono molto d'accordo col dottor Gragnano, perché ha centrato esattamente il cuore della questione. In realtà ogni persona deve portare il proprio contributo, penso, e quindi in maniera equilibrata, perché non tutti riescono, cioè solo facendo un discorso multidisciplinare, si riesce, quindi clinico sicuramente, ma molto spesso e volentieri tecnico, ma anche spesso e volentieri, abbiamo sentito prima il caso logistico, e abbiamo sentito, insomma, voglio dire, ogni pezzettino, nessuno ha le competenze completamente. Se tutti noi, con grande buona volontà e impegno, cultura di base, magari anche qualche soldo, oserei anche dire, riuscisse a fare questo tipo di operazione, probabilmente avremo molti, molti meno pasticci legali e molte più soddisfazioni.
Sì,
poi un'ultima questione, lui, il collega, dice chiaramente, poi non ci sono due pesi e due misure, cioè non è che tutti quelli che sono sani sono omini perfetti e quindi e gli altri poverini, perché la logica del datore di lavoro è trattare tutti alla stessa maniera, perché sennò anche lì, sebbene tu possa fare il meglio per la persona, nella testa ti rimane sempre che lui, poverino, non ce la fa. E invece no, bisognerebbe riuscire a avere tutti, diciamo...
Discriminare in senso positivo.
Sì, ecco.
Discriminare in senso positivo, perché poi anche lì i soldi, si diceva, no? Giustamente, però da un punto di vista poi dei finanziamenti nelle misure di accomodamento ci sono, l'INAIL ce li ha. Quindi...
Di base spesso e volentieri... Non si riesce a fare delle cose fatte in casa anche molto meglio, diciamo, di andare a chiedere, fare, brigare, eccetera. Basta sembra
una banalità,
la buona volontà, ho capito, però.
No, però è una volontà, cioè, culturale. Qui torno ancora ad Andrea, cioè io ho un po' l'impressione che non si capisce come mai poi, se il giudice, quando si trova davanti un caso, no, uno di quelli che magari ci ha raccontato l'avvocato, abbia poi gli strumenti. Il potere ce l'ha, perché è un giudice, quindi chiaramente ha un qualcosa in più rispetto
all'esercizio delle funzioni.
Però si avvale, nel arrivare al punto finale di soluzione di quel caso, di figure che quantomeno sono presenti nel mercato, mi verrebbe da dire, anche a vantaggio del datore di lavoro, dell'impresa. Quindi non si capisce come, ma e quindi poi le soluzioni in quel frangente magari vengono individuate, organizzative, tecnologiche, no? Come ci rappresentava. E allora sembra quasi che c'è una cultura che prevale, o meglio, io ne sono convinto, che è quella della produttività. E quindi se il lavoratore, che in quella organizzazione, in quel luogo di lavoro, in quella comunità, si trova ad essere danneggiato dal punto di vista della sua salute, non risponde più a quella logica della produttività, quindi è deviante, prevale quella logica, quella cultura, e quindi gli strumenti di lettura e di operatività che mette in campo l'impresa sono quelli, non ci sono altri strumenti.
Sì, qua diciamo l'aspetto culturale è centrale ed è su due livelli, perché uno è quello che appunto dicevi tu, l'altro, e parto da questo, è quello dell'abilismo, quindi la discriminazione, il pregiudizio che c'è verso tutti coloro che non rientrano nella normalità, no? Nella normodotazione. E questo è un elemento culturale trasversale di tutti, dei colleghi, delle persone stesse che hanno queste patologie, perché poi spesso c'è anche questo elemento, no? Le persone che non dichiarano la propria patologia perché non vogliono entrare in quella categoria. E quindi questo è un tema culturale generale. Poi c'è l'altro, appunto, questo tema che dicevi tu, che è fondamentale. La psicologia del lavoro da anni e anni ormai ha dimostrato, ci sono una marea di letteratura, che non funziona così, cioè l'azienda diventa più produttiva se tu riesci a far lavorare bene i lavoratori. I lavoratori li fai lavorare bene quando li metti nelle condizioni per lavorare bene, a prescindere dal fatto che siano con malattie croniche o che siano invece i più fit, i più sani dell'universo, no? Quindi se il punto è questo qua, scardinare questa cultura, che è sbagliata anche per la produttività stessa dell'azienda, quindi non stiamo facendo un discorso etico, stiamo proprio facendo un discorso di risultati. Si vede che i lavoratori lavorano meglio, producono di più, e quindi produttività, quando tu li metti nella situazione di poter lavorare. Se si riesce a fare questo passaggio, ed è questo che bisogna fare in Italia, nel nostro Stato, allora si riesce anche a gestire meglio tutte le situazioni diverse, perché la diversità non è più un elemento che ti abbassa, ma è la normalità, cioè le esigenze sono diverse tra chi ha una malattia, tra chi ha due figli, tra chi ha i genitori anziani, tra chi ha dei valori particolari. Insomma, se si entra in questa ottica si riesce a fare un passo avanti.
Eh sì, la diversità poi è parte dell'umanità, quindi non si può prescindere, bisogna considerarla discriminando in positivo, no? Però è interessante perché poi questo ragionamento si è esteso al di fuori dei luoghi di lavoro, è significativo di altri indicatori che la società vive ultimamente, no? Adesso pensando a tante forme di discriminazione, ma tante forme anche di violenza e altro che purtroppo stiamo vivendo. Noi siamo praticamente arrivati in chiusura. Io però prima di chiudere, dato che ci stiamo approssimando al 12 di dicembre, che ha due elementi importanti, uno che ci riguarda tutti, commemorazione di Piazza Fontana, l'altro sciopero generale che come CGL abbiamo indetto. E quindi per questa ragione vorrei iniziare a rappresentare, non direttamente ma attraverso le voci di chi lavora, lavoratrici delegate, le ragioni dello sciopero.
Sciopero perché in un paese che si definisce civile non si può essere poveri pur lavorando.
Sono Vittoria e lavoro nelle mense scolastiche sull'appalto delle scuole di Milano. Io sciopero perché chiediamo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro anche cambiando il sistema degli appalti. Chiediamo un rafforzamento del sistema pubblico, dei servizi, sanità, istruzione, emergenza casa, diritto allo studio, tutto questo. Sulla sanità vorrei spendere due parole dicendo che per fare tipo una risonanza magnetica bisogna aspettare 2 anni e mezzo. In un paese civile come l'Italia, in un governo che dovrebbe aiutare, stare vicino alla gente, appunto al popolo, c'è da riflettere, ecco. Chiediamo anche il blocco dell'avanzamento dell'età pensionistica per tutti i settori. Chiediamo anche il rinnovo di tutti i contratti nazionali di lavoro, di privati e pubblici, perché ogni volta che c'è da fare un rinnovo di contratto ci fanno aspettare 3, 4, 5 anni. Siamo soggetti alla sospensione, diciamo nel mio ambito lavorativo, noi il mese di luglio e agosto non percepiamo nessun tipo di reddito. Quindi il governo precedente ci aveva dato un bonus di 550 euro che, pur essendo poco, diciamo, contribuiva, ecco, ad avere qualcosa, un sostegno. Il governo che è subentrato ce l'ha tolto. Volevo anche citare la Costituzione italiana, che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo diritto di scendere in piazza quando un governo non ci rappresenta, e questo governo non rappresenta noi lavoratori.
E siamo giunti al termine, però prima di salutare il dottor Fontani e Andrea Gragnano, appunto, volevi giustamente rappresentare una cosa.
Sì, io sfruttando lo spazio che ringrazio e che ci avete dato, volevo informare gli ascoltatori che stiamo facendo una ricerca finanziata dalla Fondazione Cariplo e siamo nella fase in cui facciamo le interviste alle persone che hanno malattie croniche, per cui se c'è qualcuno che è interessato a raccontare la sua esperienza dal punto di vista lavorativo, bene, può visitare il sito diversilav.psico.unimib oppure scrivere più semplicemente all'indirizzo mail diversilav@unimib.it e se siete interessati, insomma, ci possiamo organizzare per ascoltarvi, per fare una chiacchierata.
Bene, grazie Andrea Gragnano e buonasera, grazie anche a lei, dottor Fontani, per essere ancora qui con noi a intervenire su un'uscita di sicurezza, a un prossimo intervento, perché qua...
Io ringrazio voi, è sempre un onore venire qua e se si può dire qualcosa a qualcuno da questa postazione che magari serva e magari sia utile in qualche modo, ecco.
Lo spero anch'io e quindi mi unisco al fatto che noi tutti i giovedì proviamo a raccontare quello che avviene nei luoghi di lavoro, provando a fornire, a buttare insomma anche nell'etere attraverso lo strumento radiofonico qualche strumento utile, come ci diceva il dottor Fontani. E quindi siamo arrivati veramente al termine e noi ci rivediamo giovedì prossimo, come sempre, dalle 20.30 alle 21.30. E quindi un caro saluto da Stefano Ruberto. Alla prossima!
Grida forte che rimus pane, adios un mondo pieni di contu.